Buongiorno e benvenuti a questa puntata di Chiamate il Coach. Io sono Rossella Fiore, giornalista di Vanity Fair, e questo podcast è una palestra di crescita personale per mantenere in forma i diversi ambiti della vita, dal lavoro al mondo delle relazioni al rapporto con noi stessi. Nella scorsa puntata abbiamo avuto come ospite la dottoressa Veronica Bignetti, dietista specializzata nel non-diet approach, ovvero della non-dieta. Con lei abbiamo parlato di alimentazione, peso, obesità e di intuitive eating, un nuovo approccio alimentare al momento molto usato in America e nel Regno Unito che sta dando ottimi risultati nella rieducazione alimentare. Se vi siete persi la puntata potete ascoltarla su Spreaker, Spotify, iTunes e ovviamente sul sito di Vanity Fair. Nella puntata di oggi invece parliamo di mettere in ordine dentro e fuori di noi attraverso il decluttering, ovvero dell'eliminazione del superfluo nelle nostre case e di come questa operazione possa dare dei benefici psicologici. Parliamo di tutto questo con Luna Rossi, architetto specializzato in Feng Shui, disciplina orientale antichissima il cui scopo è ristabilire l'armonia e il corretto flusso energetico nell'ambiente in cui viviamo. Buongiorno Luna e grazie per aver accettato il mio invito a partecipare a questa puntata di Chiamate il Coach.
Buongiorno, buongiorno Rossella, grazie a te.
Con te oggi parliamo del rapporto positivo che si crea quando abbiamo ordine sia dentro che fuori, quindi attorno a noi. Quindi parliamo di un tema molto sentito, di decluttering domestico ma anche psicologico. Viviamo in una società del consumo dove tutto ciò che compriamo racconta in qualche modo qualcosa di noi e sembra quasi che non fare shopping paradossalmente voglio dire non esistere, sto estremizzando ovviamente. Io ti chiedo quindi, che relazione esiste secondo il Feng Shui tra accumulo di oggetti e stato emotivo?
Beh, diciamo, partiamo da un piccolo passo indietro.
Sì.
Il Feng Shui si occupa appunto di capire quali sono le relazioni tra l'uomo e il suo spazio. Quindi che cosa succede quando noi portiamo a casa oggetti di qualunque tipo, partiamo dal vestiario piuttosto che oggetti d'arredamento, soprammobili, c'è chi ha la mania delle tazzine piuttosto che insomma ognuno ha il suo oggetto preferito dove scatena il suo impulso di acquisto compulsivo appunto, no? Quindi qualsiasi sia il nostro oggetto di scarico che ci dà soddisfazione quando lo acquistiamo, portandolo a casa e soprattutto portandolo a casa un numero considerevole, quindi finché non c'è più spazio dentro la nostra casa, stiamo compiendo un gesto importante, un gesto che va molto al di là di quello che appare, ovvero stiamo cercando di... Intanto nel 90% dei casi stiamo cercando di tappare dei buchi, cioè di andare a compensare delle mancanze che possono essere di diverso genere e tipo, e il Feng Shui in questo ci aiuta a comprendere quali possono essere queste mancanze, e stiamo anche facendo qualcosa di molto simile a quella che è la fame compulsiva. Uh-huh. Come giustamente dicevi, quando parliamo di spazio esterno parliamo in ugual misura di spazio interno, quindi portiamo nella nostra casa una quantità di oggetti sproporzionata alle dimensioni della casa e anche alla nostra necessità, ed è la stessa cosa che mangiare una quantità di cibo sproporzionata per il nostro corpo, per il nostro metabolismo e sproporzionata per la nostra necessità. Okay. È la stessa identica cosa.
Ok. Quindi facciamo appunto, come dici tu, anche un piccolo passo indietro. Che cosa insegna il Feng Shui? Quali sono i suoi principi?
Ma il Feng Shui ci insegna a guardare al nostro spazio in un modo diverso da quello a cui siamo abituati. Ci insegna appunto qual è il collegamento che c'è tra la nostra mente, tra la nostra psiche, il nostro io profondo e il nostro spazio vissuto. Il nostro spazio vissuto, secondo i principi del Feng Shui, è come se fosse un corpo più grande che ci protegge. Ed è uno spazio con il quale noi ci identifichiamo completamente. Quindi quando noi diciamo casa mia, questo è una espressione molto forte. insomma, faccio un esempio un po' estremo, ma sicuramente significativo. Se è mai capitato a qualcuno di subire un furto, questo è un trauma molto, molto profondo, che non sarò io la prima ad assimilarlo a quello di una violenza fisica.
Certo.
Proprio perché c'è un collegamento molto stretto tra noi e la nostra casa. Quindi possiamo dedurre facilmente che la nostra casa parla di noi. E il Feng Shui si occupa proprio di tradurre i messaggi del nostro ambiente, di comprenderli, di tradurli e di trasformarli laddove serve, quindi andare a creare degli ambienti che siano di sostegno per ciascun individuo e ciascuna personalità.
Spesso quando si parla di Feng Shui, magari perché, non so, abbiamo letto qualcosa sulle riviste, eccetera, almeno io, parlo per me, a volte si pensa tipo al giardinetto zen, al posizionare gli specchi in un certo modo, forse è stato anche un po' banalizzato dai media, però immagino ci siano strategie di questo tipo, di ripensare i flussi, di ripensare la posizione degli oggetti, avere delle coordinate. Ci puoi dare così qualche piccolo assaggio?
Allora, sì, certamente quando si parla di Feng Shui, proprio se ne è sentito parlare tanto, e purtroppo nella maggior parte dei casi se ne sente parlare in modo scorretto. Tuttora avviene questa situazione, quindi non mi stupisce che si senta parlare del giardinetto zen, piuttosto perché non nominare allora il must di mettere la testa a nord per dormire.
Ah, ecco.
Ecco. Ecco, diciamo che queste regolette non sono vero Feng Shui. Sono un Feng Shui che è stato commercializzato negli anni 60-70 grazie anche alla New Age, ed è successo quel che è successo. Insomma, questa è la storia del Feng Shui. Il Feng Shui è un'altra cosa, è una disciplina molto antica che appunto ci insegna a gestire lo spazio, le forme e i colori affinché mandino alla nostra mente profonda, al nostro inconscio, dei messaggi ben precisi e precedentemente selezionati. Quindi quando si fa Feng Shui certamente si usano degli escamotage o dei, diciamo, trucchetti di forma o trucchetti di colore, per cui può essere utile uno specchio appunto per deformare un ambiente, per cambiargli le proporzioni per esempio, sì. O può essere utile un colore, può essere utile un quadro, un oggetto, una tenda. Insomma, si usano ovviamente arredi e complementi d'arredo per creare uno spazio, fare un allestimento che abbia però un significato e un senso profondo. Per cui io non posso darvi e dare purtroppo delle regole assolute e generali per dire se fate questo andrà tutto bene. Perché certo. È ovvio che sarebbe una stupidaggine, insomma.
Certo, certo, anche perché se poi, come dicevi tu, la casa è il nostro io più grande, bisognerebbe conoscere la persona che si è di fronte per capire qual è il suo contenitore più grande.
Bravissima, dello spazio, bravissima. Quasi. Infatti una consulenza Feng Shui prevede lo stare insieme al cliente nella sua abitazione per qualche ora, discutendo e osservando lo spazio. È così che funziona, non si fanno per esempio online o via telefono o insomma tramite altri mezzi, proprio perché c'è bisogno di stare sia con lo spazio sia con la persona.
Certo, questo mi fa venire in mente quella serie TV insieme a Marie Kondo, che sicuramente conoscerai, che ha scritto una serie, sì, di bestseller sul decluttering, ha anche portato un po' questa moda dall'Oriente in Occidente di liberarsi del superfluo, delle cose che non ci portano gioia,
sì,
dice lei.
Confesso di aver visto qualche puntata.
Almeno per curiosità professionale, no?
Certo.
Ecco, mi appunto in mente lei che insomma passa delle giornate, insomma delle mattinate con queste persone e con tanti sacchi neri, insomma cerca di fare una cernita tra gli oggetti. Ecco, che cosa vuol dire fare decluttering secondo te e qual è il metodo?
Allora, fare decluttering è una tecnica molto antica e assolutamente non sconosciuta alla nostra cultura.
Le nostre nonne, del nome è inglese.
Al dispetto del nome inglese e al dispetto del fatto che sia Marie Kondo che l'ha fatto diventare famoso, in realtà tutte le nostre nonne facevano le famose pulizie di primavera. Non so se ricordi di
Certo, come no,
questo.
certo.
Ecco, le pulizie di primavera servivano certo a pulire l'ambiente, ma anche a eliminare pochi oggetti, perché non c'era una cultura così consumistica allora, no? Quei pochi oggetti che però erano rotti, non erano aggiustabili, non erano più funzionali alla famiglia e quindi venivano eliminati. E questa era una pratica che veniva applicata appunto tutti gli anni in primavera.
Sì.
Ora che cosa è successo? Che portandosi all'estremo la società del consumo, si è portata all'estremo la necessità di fare decluttering, al punto che esistono dei professionisti che si dedicano a questo, perché spesso abbiamo perso la capacità di decidere, di discernere ciò che è importante e utile per noi da ciò che non lo è. Quindi qua di nuovo stiamo parlando di un problema molto più profondo. Io sono pienamente d'accordo sul fatto che se siamo arrivati in una situazione drastica dove nella nostra casa non si può più camminare, e io di case di questo genere ne ho viste, esistono, dove non si può entrare, dove non si possono attraversare le stanze e i corridoi, beh, chiamare un professionista è certamente la prima cosa da fare perché dobbiamo rimuovere un problema grave.
Non
Dobbiamo
solo, più di un
intervenire in maniera diretta.
professionista, anche uno
Più di un
psicologo, forse un
professionista,
decluttering è uno
brava,
psicologo.
brava, e stavo proprio arrivando qui,
Ecco.
esatto, ma stavo proprio arrivando a dire che non è sufficiente togliere quelle cose, ripulire dagli oggetti, che tra l'altro potrebbe essere molto doloroso per la persona, ma c'è bisogno di un supporto, c'è bisogno di andare a fondo a comprendere che cosa c'è dietro questo disturbo da accumulo compulsivo. E questo lo può fare uno psicologo e può esserci in questo anche l'aiuto, il supporto di più professionisti. Quindi da una parte certamente un esperto di decluttering, uno psicologo che aiuti a sostenere tutto il passaggio emotivo collegato a questo, e anche un esperto di Feng Shui che grazie alle sue conoscenze potrà andare a individuare facilmente qual è il problema osservando quali sono le stanze che sono messe peggio. Diciamo così, e questo ci dà dei suggerimenti sull'origine del disturbo.
Perché ci sono stanze sovraccariche di, oltre che di
Ma
oggetti,
di
emozioni.
solito, sì, di solito c'è proprio una stanza da cui è partito tutto.
Ah, il focolaio dell'ordine.
Esatto, c'è una stanza che ogni stanza è associata a una nostra componente interiore profonda. E quindi ci parla della mancanza che stiamo andando a sopperire, e quindi se noi riusciamo a capire qual è la stanza d'origine, siamo più vicini al focolaio del problema. Però, ripeto, poi lavorare su quel problema è un lavoro generale ed è un lavoro che presume la collaborazione di più esperti, ma anche un lavoro che non può essere fatto una volta e poi piantato lì e la persona venire, diciamo, abbandonata a se stessa, perché altrimenti questo accumulo si riformerà,
Certo, si sistema
ovviamente.
cura il sintomo ma non la causa e quindi.
Esatto, e uno dei principi chiave del Feng Shui è proprio di cercare la causa e curarla.
Certo, ovviamente non stiamo istigando nessuno ad essere, come dire, ultra minimalista. Ho visto alcuni video su YouTube di giapponesi che hanno queste case tipo con 20 oggetti, tra cui tipo un tavolo soltanto, un tatami.
Sì.
All'estremo, ecco, c'è una via
No,
di mezzo.
c'è una via di mezzo che rappresenta un equilibrio che è variabile, quindi è fatto da un massimo e da un minimo, e che è soggettivo ovviamente, perché ci sono persone amanti del minimal e ci sono persone amanti del barocco. Voglio fare,
Certo.
ecco, due estremi. Di questo genere, e questi sono tutti e due però polarità che stanno all'interno di un equilibrio. Quando eccediamo, quindi andiamo oltre il barocco creando il disordine, creando il caos, o andiamo oltre il minima creando quindi una stanza completamente asettica, siamo ai due estremi della stessa polarità, dello stesso problema. E guarda un po', avremo gli stessi effetti.
Ah, ecco.
Avremo gli stessi effetti sulla nostra componente profonda, istintiva. Quali saranno questi effetti? Beh, intanto se ho un ambiente troppo carico di oggetti, sarà sporco perché non sarà pulibile. Sei
Certo,
d'accordo?
e diventa molto più complicato spostare la collezione
Diventa.
di ninnoli.
Esatto, quindi si accumulerà polvere, si accumulerà sporco di qualunque genere e quindi sarà un ambiente che percepiremo come malato, come non salubre,
Certo.
anche maleodorante in alcuni casi, perché proprio si sentono poi dei cattivi odori dati da questi accumuli di oggetti. E quindi un ambiente malato, non salubre, non adatto alla vita, che il Feng Shui chiama in cinese Si Qi. Mentre se andiamo nel suo estremo opposto, possiamo immaginare come questo ambiente estremamente pulito, estremamente minimal, insomma, ci ricorderà certamente una sala operatoria, per fare un paragone.
Di affetti come anche di emozioni, forse, cioè una
Asettico,
privazione.
brava, con un ambiente completamente asettico, di nuovo è un ambiente che non è adatto alla vita, perché la nostra vita non si sviluppa nell'asetticità, ma si sviluppa a contatto con la terra, per esempio, a contatto con una serie di microrganismi che sono comunque necessari al nostro corpo.
Certo.
Quindi noi leggiamo l'ambiente asettico ugualmente inadeguato alla vita, tanto quanto l'ambiente malato, quindi l'ambiente contaminato, chiamiamolo così, per fare i due estremi. Ecco, anche questo nel Feng Shui si chiama Si Qi, quindi danno lo stesso nome alle due estremità proprio perché ci causano un disagio profondo di non poter stare in quell'ambiente. Non poter stare nella propria casa significa non poter stare con se stessi. Quindi è facile comprendere come qui sotto c'è un disagio grosso. Se non posso
Certo.
stare con me stessa, ho bisogno di andare a fondo, di comprendere che cosa c'è di me con cui io non posso stare? Talvolta un grande dolore
Certo.
o un grande trauma che non sono ancora riuscito a superare. Quindi queste cose vanno trattate, a mio parere, con grande delicatezza, con grande dolcezza e senza puntare troppo il dito, perché le persone arrivano in determinate situazioni perché hanno le loro ragioni
Certo, le
di
loro storie,
arrivarci.
certo.
E le loro storie che vanno assolutamente rispettate.
Certo. Ovviamente, proprio alla luce di quello che mi hai raccontato ora, in questa puntata non vogliamo istigare nessuno al fai da te, piuttosto ad osservare, diciamo, la propria abitazione, forse anche se stessi in un modo nuovo, proprio con curiosità, no? Vedere che cosa potrebbe raccontare ad una persona che entra in casa mia per la prima volta, di me. Ma senza quindi volersi sostituire a un professionista, né a uno psicologo né a un esperto di feng shui, che cosa possiamo fare nel nostro piccolo? Mi viene sempre in mente appunto la cara Marie Kondo che prende un oggetto uno alla volta, lo saluta, lo ringrazia per tutto il servizio, come dire, reso negli anni e lo accomoda nel sacco nero. Tu come vedresti, diciamo, una procedura proprio del guardare la propria casa e dire ok, comincio a snellire, a come dire,
Sì.
alleggerirmi, ecco, come potrebbe essere un
Allora,
punto
io
di partenza?
il primo invito che voglio fare è a soffermarsi sul concetto di vuoto. Il
Ok.
concetto di vuoto nella nostra cultura è qualcosa di considerato automaticamente negativo. Noi facciamo un'associazione, molto spesso, non vuol dire che sia per tutti così, ma molto spesso facciamo questa associazione pieno positivo. Vuoto negativo, questo ci viene dal famoso bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, no?
Certo.
Per esempio, ok, ma non è così. Lo spazio vuoto, dice un famoso libro, lo spazio vuoto è ciò che rende utile un vaso, ok? E
Certo.
lo spazio vuoto è ciò che rende utile la nostra casa, perché è grazie al vuoto che contiene al suo interno che noi possiamo starci, possiamo abitarci, possiamo sdraiarci, muoverci all'interno dello spazio. Quindi iniziare a capire che il vuoto è qualcosa di non necessariamente negativo. Il passaggio successivo è darsi una regola personale, dicendo che vorrei creare almeno il 10% di spazio vuoto
in ogni cassetto, per esempio,
Ok.
o in ogni mensola, in ogni tavolo, in ogni bel tavolo, insomma, ne serve un po' di più di spazio vuoto perché dovremmo, per esempio, mangiarci, ok? Però per capirci, in ogni spazio di deposito degli oggetti vorrei creare almeno il 10% di spazio vuoto. Questo può essere un primo aiuto, può essere anche una prima sfida. La prima
Certo.
sfida per capire qual è il proprio rapporto con lo spazio vuoto. E da lì, insomma, poi ognuno farà le sue riflessioni e potrà iniziare a scoprire qual è il proprio rapporto con lo spazio vuoto, ma poi di conseguenza con la propria abitazione, con la propria casa e quindi col proprio io profondo. Ecco, questo potrebbe essere un primo passaggio.
Interessante. E se i nostri ascoltatori volessero diciamo approfondire il tema, hai del tour, dei video suggeriti, altri podcast ai quali possono attingere?
Guarda, mi permetto di invitarli a visitare il nostro sito, perché il nostro sito è un sito anzitutto di informazione, un sito ricco di articoli, di consigli che affrontano vari temi dal punto di vista del Feng Shui. Ovviamente si parla anche di decluttering, perché le due discipline diciamo che vanno felicemente a braccetto. E quindi vi lascerei il nostro sito
Certo.
che è www.creativefengshui.it.
Fantastico, avete anche, vi possono seguire anche su altri social tipo Facebook o Instagram.
Assolutamente, ci trovate sia su Facebook sia su Instagram come Creative Feng Shui.
Fantastico, io ti ringrazio Luna per essere stata con noi oggi.
Grazie a te, è stato davvero un piacere e anche molto divertente.
Fantastico. E grazie a voi per essere stati con noi oggi. Vi ricordo che trovate tutte le puntate di Chiamate il Coach su Spotify, Spreaker, iTunes e ovviamente sul sito di Vanity Fair. Se avete dei suggerimenti da darmi o volete che vengano ampliati altri temi, scrivetemi un direct sul mio profilo Instagram che è fiore underscore rossella e io cercherò il coach più adatto al vostro tipo di allenamento. Grazie e alla prossima.